Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Maggio dei libri 2021. Piccole storie sull'amore, con prologo dantesco. A cura del laboratorio di lettura di Monteverde Attiva, coordinato da Giuliana Zagra, con la consulenza artistica di Anna Maria Jacopini.
Una favola turca in cui, dopo mille peripezie tra fate e incantesimi, l'amore trionfa. Leyli che vola, dal libro Leyli che vola e altre fiabe dalla Turchia di Sofia Gallo, casa editrice Sinnos, 2011. Leggono Tiziana Caldesi e Carmen Romito.
Sultano, un tempo, ebbe un cavallo a cui era particolarmente affezionato. Un giorno, disgraziatamente, il cavallo si ammalò. Tutti i medici furono chiamati a corte per visitarlo, ma nessuno seppe dire al sultano di quale malattia si trattasse e quale ne fosse la cura. Finalmente, uno dei dottori si espresse chiaramente. E disse:
tutti gli abitanti del regno devono mettersi nelle tasche due belle manciate di erba e presentarsi a corte in file ordinate. Forse il cavallo mangerà l'erba di qualcuno. Ciò vorrà dire che il cavallo è innamorato di quella persona e che la sua sofferenza è dovuta al fatto di vivere lontano da lei.
L'idea parve alquanto bizzarra, ma dato che non si trovavano altre soluzioni ai malanni dell'animale, il sultano diede ordine che si facesse come il dottore aveva prescritto. Tutti i sudditi vennero a palazzo, ciascuno con le tasche zeppe di erba, ma il cavallo li disdegnò uno dopo l'altro e rimase digiuno. Le sole persone a non essersi sottoposte alla prova erano state le tre figlie del sultano. Quindi anche a loro fu ordinato di presentarsi davanti al cavallo con le tasche piene d'erba. E con somma sorpresa dei presenti, il cavallo si avvicinò alla più piccola delle tre. Divorò l'erba con gusto, scosse il muso e nitrì soddisfatto.
«Non può essere che un cavallo sia innamorato di mia figlia!»
tuonò il sultano indignato.
«Questo è puro sortilegio! Una vergogna! Un insulto! Chiudeteli tutte e due nella stalla!»
ordinò ai suoi servitori con cipiglio furioso.
Così la giovane figlia del sultano, che si chiamava Evren, e il cavallo furono cacciati in malo modo nella stalla. Evren sedette sconsolata su uno sgabello di legno, ma di colpo il cavallo si impennò e rimase ritto sulle zampe di dietro fin tanto che si trasformò in un giovane aitante e di bell'aspetto.
La ragazza trattenne un grido di sorpresa.
«Mi chiamo Leili che vola»,
disse il giovane.
«Sono il figlio del sultano delle fate e sono pazzamente innamorato di te. Mi sono travestito da cavallo per farmi accettare a corte».
Il sorriso animò il volto di Evren, che da quel momento pensò che vivere nella stalla con il suo innamorato non fosse poi la peggiore delle disgrazie.
Alcuni giorni dopo, il sultano organizzò un torneo di corse con i cavalli e ordinò che anche Evren uscisse dalla stalla durante la giornata per assistere allo spettacolo insieme alle sue sorelle.
La sera che precedette la prima gara, Leili che vola le disse:
«Ci sarò anch'io alla corsa domattina. Avrò un vestito rosso e cavalcherò un cavallo rosso. Non svelare il mio segreto quando mi vedrai gareggiare».
La mattina dopo, Evren si unì alle sorelle per assistere alla corsa dalle finestre del palazzo. Ed ecco che queste, a metà della competizione e senza neppure degnare di uno sguardo la più giovane, parlarono così tra di loro:
«Ah, non so cosa farei pur di ottenere che il ragazzo col vestito rosso sul cavallo rosso diventi il mio sposo»,
disse la più grande.
«Oh, lui non se ne farà nulla di te»,
ribatté sprezzante la sorella di mezzo.
«Lui sarà mio!»
Evren tacque e alla sera, quando rivide Leili nella stalla, fu elogiata per il suo silenzio.
«Domani gareggerò ancora»,
le disse.
«Conserva il tuo segreto. Avrò un vestito verde e cavalcherò il cavallo verde. Non dire nulla».
La ragazza, il giorno dopo, ubbidì. E le due sorelle di nuovo parlottarono tra loro. La sorella maggiore squittì:
«Oh, se mai il ragazzo col vestito verde sul cavallo verde diventasse mio, darei il mondo intero!»
E la sorella di mezzo le disse secca di rimando:
«Che se ne farà di te? Lui sarà mio!»
Evren di nuovo tacque e, finita la gara, tornò nella stalla. Il terzo giorno della corsa, Leili che vola cavalcò il cavallo bianco e si vestì completamente di bianco. Anche questa volta
aveva raccomandato alla giovane figlia del sultano di non parlare.
Non dire nulla a nessuno,
le aveva intimato la sera precedente.
Domani sarà il terzo giorno e il torneo si concluderà.
Di nuovo Evren si affacciò alla finestra del salone del palazzo per vedere la corsa. E di nuovo le sorelle battibeccarono su quel cavaliere vestito di bianco, sul cavallo bianco, che era il migliore di tutti.
Sarà mio,
diceva la maggiore.
Ma che tuo un corno, sarà mio e basta,
esclamava l'altra sorella.
Ma voilà, è mio, perché lo dico io,
incalzava la più grande, e la sorella di mezzo la sbeffeggiava. A un certo punto Evren non resistette e sbottò.
Lui non è né di una né dell'altra. Lui è mio e basta.
Le sorelle esplosero in una grassa risata, incredule. Quando la corsa si concluse e Evren tornò nella stalla, Leili che vola la rimproverò aspramente.
Che cosa hai fatto?
Disse duro.
Non dovevi svelare il nostro segreto. Adesso dovrai cercarmi o sulla montagna di perla, o sulla montagna d'argento, o sulla montagna d'oro.
Senza aggiungere altro, volò via come un uccello. La giovane si disperò e raccontò tutto al sultano.
Ti prego, padre, io devo ritrovarlo,
lo implorò.
Dammi degli stivali e un bastone di ferro e lasciami partire.
Il sultano acconsentì e Evren il giorno dopo si mise in cammino. Chiese dove fosse la montagna di perla e facilmente la trovò. Si sedette sul bordo della fontana, ai piedi della montagna, e attese. Dopo un po' vide una ragazza che calzava babbucce di perla e che con una tazza di perla prendeva l'acqua della fontana. Un passerotto era appollaiato sulla sua spalla e lei voleva darne un goccio all'uccellino e il resto portarlo a casa.
Per favore,
le disse Evren,
dammi la tazza, così posso bere.
Non posso dartela,
rispose la ragazza.
Da 7 anni Leili che vola viene qui a bere e questa è la sua tazza.
Evren si seccò di quella risposta, le diede uno schiaffo, le strappò di mano la tazza e bevve. La ragazza si mise a piangere e, tornata al castello di Perla, che si ergeva sulla montagna, raccontò l'accaduto alla sua padrona.
Una giovane donna alla fontana mi ha schiaffeggiato, ha preso la tazza e ha bevuto l'acqua.
In quel momento il passerotto si alzò in volo dalla sua spalla e atterrò poco distante. Di colpo si trasformò in Leili che vola e disse:
peggio per lei. Ora mi dovrà cercare sulla montagna d'argento.
Poi prese di nuovo le sembianze di un uccellino e volò via.
Evren dunque continuò a cercare il suo innamorato e dopo molte peripezie trovò la montagna d'argento. Anche qui sedette sul bordo della fontana ai piedi del monte e anche lì venne una serva con ciabatte d'argento e una tazza d'argento per prendere l'acqua.
Di nuovo la figlia del sultano, per la gran sete, pretese che la ragazza le desse la tazza per bere. E di nuovo la servetta rifiutò.
Dopo 7 anni, Leili che vola è venuto a trovare sua zia. E questa è la sua tazza. Non te la posso dare,
disse con una vocetta acuta. Evrin la schiaffeggiò irritata. Le strappò di mano la tazza e bevve. Mentre la ragazzotta se ne tornava dalla sua padrona al castello della montagna d'argento e riferiva l'accaduto.
Bene,
disse Leili che vola,
adesso che venga a cercarmi sulla montagna d'oro.
E volò via come un uccello.
A questo punto Evren indossò gli stivali di ferro e afferrò il bastone anch'esso di ferro che il sultano le aveva procurato e con maggiore determinazione e tenacia si mise a cercare la montagna d'oro.
Non faticò a trovarla perché tutti sapevano dov'era e anche lì vide una ragazzina seduta sul bordo della fontana alla base della montagna con delle pantofole d'oro e una tazza d'oro. Questa volta però, invece di pretendere di bere in quella tazza, la figlia del sultano disse:
la mia padrona mi ha cacciato dal suo castello. Oh, per favore, chiedi alla tua di prendermi a servizio.
La ragazza corse a riferire la richiesta alla sua padrona e Evren fu ammessa al castello della Montagna d'Oro come serva.
Era lì che Leili che vola viveva con sua madre, una fata potente di nome Elif. La madre già gli aveva trovato una moglie e stava organizzando le nozze. Era indaffarata e aveva bisogno di aiuto. Per questo aveva accettato di prendere a servizio Evren. Elif non sapeva chi fosse in realtà la ragazza e così, quando venne la sera dello sposalizio, proprio a lei affidò le candele affinché, accucciata fuori dalla porta della camera dei due novelli sposi, li illuminasse nello spirito fino al sorgere del sole.
Evren prese le candele e ubbidì. Accucciata dietro la porta, iniziò a piangere e a singhiozzare. Si scottò con la cera che colava dalle candele e ancora piangeva e gemeva finché Leili che vola non resistette più e, uscito dalla camera e vistala in quello stato, la invitò a fuggire con lui.
Sali sulla mia schiena,
le disse.
Aggrappati bene.
E in un battibaleno volarono via dalla finestra del castello della Montagna d'Oro.
La novella sposa li vide allontanarsi nel cielo fino a diventare un puntino che scuoteva blando le ali e corse ad avvertire Elif, la quale andò su tutte le furie e si gettò al loro inseguimento.
Andò sulla montagna d'argento e poi sulla montagna di perla e chiese alle fate, sue sorelle, se avessero visto Leili che vola con una giovane aggrappata sulla schiena.
No!
No!
Risposero entrambe. Ma una delle sorelle si offrì di dar loro la caccia. Prese le sue ali enormi e muovendole come onde del mare, ben presto li avvistò. Evren vide dei fulmini e delle saette in cielo e si spaventò.
«È mia zia!»
affermò sicuro Leili e le diede un leggero schiaffo. D'incanto la ragazza divenne un fiume e lui divenne un'anatra che sguazzava beata sulle acque del fiume.
«Li ho persi! Maledizione!»
sbottò la zia di Leili al ritorno al suo palazzo.
«Come hai fatto?»
la interrogò Elif.
«Scappavano, ma quasi li avevo raggiunti. Erano di fronte a me. Poi ci fu un fiume con un'anatra e non ho visto altro!»
«Dovevi scendere e calpestare quel fiume! Lei era il fiume e lui l'anatra! Tonta che non sei altro! Non ci voleva molto a capire!»
«Non litigate!»
disse l'altra sorella della fata.
«Vado io a cercarli!»
Detto fatto, indossò le sue grandi ali e si gettò all'inseguimento dei due innamorati.
«Cosa vedi dietro di noi?»
chiese allora a Leili che vola a Evren.
«Vedo della polvere!»
«Non avere paura! È mia zia, la più giovane, che ci insegue!»
la tranquillizzò Leili. E poi le diede uno schiaffetto e la trasformò in giardino. E lui divenne giardiniere. La zia scese sul giardino, ma non vide anima viva.
«Giardiniere!»
gridò, vedendo finalmente un uomo.
«Hai visto passare un ragazzo e una ragazza?»
Leili che vola finse di essere sordo.
«Abbiamo cavoli e porri!»
urlò.
«Ma che cavoli e cavoli?»
disse la zia spazientendosi.
«Sto cercando due ragazzi!»
«Abbiamo insalata e ravanelli!»
gridò ancora più forte Leili. La zia di Leili alzò le spalle e se ne tornò al castello. Quando Elif, la fata madre, sentì il suo racconto strampalato, si seccò e le disse:
«Avrà trasformato la ragazza in giardino e lui sarà diventato il giardiniere! Dovevi calpestarlo per bene, stupida che non sei altro! Adesso vado io di persona!»
Leili che vola chiese allora a Evren, sempre avvianghiata al suo collo:
«Guarda dietro di te, cosa vedi?»
Lei rispose:
«Grandina, fitto fitto!»
«È mia madre!»
disse lui e colpì con un altro schiaffo la sua innamorata. Lei divenne un cipresso e lui un serpente con sette teste. Si avvolse stretto sul cipresso e mise le teste in giù, ricoprendo bene l'intero tronco dell'albero. Quando Elif lo trovò, subito lo riconobbe.
«Oh, figlio mio!»
esclamò.
«Se avessi lasciato libero uno spazio, piccolo come la punta di un agro, io avrei potuto spaccare le ossa di quella ragazzaccia immorale, ma ora... se colpisco qui, ti rompo le braccia. Se colpisco più in alto, ti rompo la schiena. Tu la proteggi con tutto te stesso e io non ti posso colpire. Vuol dire che ti lascerò sposare la tua innamorata.»
Udite queste parole, le che vola Evren ripresero le loro sembianze. E insieme e felici tornarono al palazzo del sultano, dove fecero una festa di matrimonio che durò 40 giorni e 40 notti.
Loro hanno avuto infine quello che desideravano. Dunque noi andiamo a riposare.